cose che condividevamo insieme. In questo caso in modo particolare, questo tema di quest'anno è una cosa che con tutte le persone con cui in questi ultimi 10 anni si sono condivise delle riflessioni, dei pezzi di percorso più o meno grandi, è sempre tornata questa questione, no? Dalle forme più semplici, delle domande su dei testi biblici in cui c'è un grande carico di violenza o di durezza e c'è sempre qualcuno che chiede ma perché, no? Ma è scandalizzante questo Dio così violento, oppure ma come si spiega questa sconfitta così dura? Quindi da domande così fino a domande molto più complesse, magari perché dentro una discussione, un seminario di approfondimento, un gruppo, questo tema è continuato a tornare, no? E nelle nostre esperienze di vita quotidiane, nelle fatiche dei dolori che ciascuno di noi ha affrontato in questi anni, e credo che ognuno ne ha una buona lista, tutte le volte che ci siamo parlati su amichevolmente, perché amici, su una sofferenza che avevamo, ci siamo detto dovremmo ragionare un po' più a fondo su questa cosa, ecco. Dopo 10 anni abbiamo detto va bene, visto che continuiamo a dirci dovremmo ragionare un po' più a fondo su questa cosa, è arrivato il momento, ragioniamoci, no? Quindi in qualche modo, senza nessun riferimento a niente di concreto adesso, ma in riferimento al concreto di tutte le nostre vite che hanno un peso di conflitto, di violenza, di dolore, di separazione, di ferite, no? E in nome di tutte quelle volte che ciascuno di noi si è arrabbiato con se stesso, con Dio, con la vita, a scelta, dicendo ma perché, no? O dicendo ma perché proprio a me, no? O ma perché proprio a lui, uguale, la stessa domanda. E in nome di tutte quelle volte lì abbiamo detto proviamo piano piano a entrare dentro questo tema e a vedere se, non se facendoci una discussione, ma se provando a camminarci dentro per un anno, alla fine di questo anno ciascuno di noi forse c'ha mezza idea in più, no? Forse no, ma forse sì, speriamo. Allora, questo diciamo è l'idea, no? E dunque vi preannuncio fin da adesso che per esempio la lettura che faremo insieme stasera, il ragionamento che faremo insieme stasera è apparentemente un po' senza speranza, cioè è un po' l'aspetto duro, no? Cioè entrare dentro questo tema vedendone bene i conflitti. Quello che poi succede sempre è che quando uno apre un tema che per tanti anni è rimasto lì e non c'è andato a fondo, gli verrebbe voglia di fare tutte le domande subito, anzi soprattutto di avere tutte le risposte subito. E mettiamoci subito nell'ottica del ritmo della lezione, il ritmo della lezione è un ritmo lento. Quindi se ognuno ha 3.000 domande alla fine di oggi pomeriggio, va bene se le tiene, molto banalmente, e ce le portiamo dentro e andiamo un po' avanti, no? Nel senso che in qualche modo abbiamo passi successivi per entrarci e poi vedremo, no? Poi vedremo che cosa succede. Penso che basta come introduzione generale e vorrei venire invece proprio al testo e al tema di stasera, perché mi sembra che valga la pena di avere tutto lo spazio per trattarlo. Naturalmente al di là delle mie battute, se ci sono delle questioni, delle domande di chiarimento così, ok, liberissimi di farle. E poi mano a mano, magari tra una volta o due, ci prenderemo 5 minuti di verifica se va bene, se è chiaro e così via. E soprattutto se parlo troppo in fretta, salto troppi passaggi, non ha bisogno che io ripeta una roba, fate dei segnali che io cerco di capire e magari rallento, ripeto, robe del genere, insomma. Allora, il testo con cui ci vorremmo confrontare questa sera è un testo molto classico che tutti conosciamo. Vi do subito un piccolo riferimento se qualcuno vuole divertirsi a studiarci un pochino. Questo libricino, che come vedete è sufficientemente piccolo, non spaventa. L'autore si chiama Grelot, scritto Grelot. Il titolo è Le origini dell'uomo e l'editrice è Gribaudi. Questo piccolo libricino riguarda i capitoli da 1 a 11 del libro della Genesi e spiega in modo abbastanza semplice bene tutte le questioni storiche, letterarie, eccetera, tutte le domande chi era quello lì, ma che nome è quello, eccetera, qua le trovate. Vi rimando questo perché questi testi, i testi da 1 a 11, no? Creazione, peccato originale, quello che leggiamo stasera, Caino Abele, poi diluvio, tutta questa roba qui, sono testi che fanno un milione di domande, no? E spesso ci perdiamo nelle domande concrete, appunto, chi era quello lì, ma è vero o non è vero, quanti tempo è passato, eccetera, e non riusciamo poi a far parlare il testo. Allora, per tutte le domande concrete potete rivolgervi a questo, lo lascio qui, lo potete magari vedere un attimo dopo. E dentro questo blocco dei capitoli da 1 a 11 di Genesi, noi leggiamo l'inizio del capitolo 4 e lo leggo. Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo dal Signore. Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. Dopo un certo tempo Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore. Anche Abele offrì i primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto, ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo. Caino disse al fratello Abele: andiamo in campagna. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Egli rispose: non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello? Riprese: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ho bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Disse Caino al Signore: troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. Ma il Signore gli disse: chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, a oriente di Eden. Questo testo ha un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è che è molto conosciuto, che tutti ce l'abbiamo nelle orecchie. Lo svantaggio è che è molto conosciuto. E come i testi molto conosciuti ce li abbiamo nelle orecchie, o meglio, abbiamo nelle orecchie il suono del loro racconto, non quello che dicono veramente, no? Abbiamo la poesia che intorno a questo racconto è stato fatto. Questo racconto è già di suo, ha un genere letterario che si chiama genere mitico, quindi ha un genere un po' da favola, per capirci. Per di più, noi abbiamo nelle orecchie la favola che è stata raccontata su questa favola, e quindi abbiamo una doppia mitizzazione del racconto, no? Per esempio, credo tutti abbiamo in testa che Dio non gradì i frutti di Caino perché erano marci, che è la cosa che ci hanno tutti raccontato per spiegarci perché Dio non gradiva i frutti di Caino, perché siccome nella Bibbia non c'è scritto, pare che Dio fa proprio una brutta figura di uno molto permaloso, e allora bisognava creare un motivo. Allora, tutti abbiamo nelle orecchie un racconto che non è esattamente quello biblico. Questo peraltro è uno dei problemi tipici con la Bibbia. Ci sono dei brani che noi non conosciamo per niente e dunque per noi non ci sono. E poi ci sono i brani che conosciamo, che in genere li conosciamo a orecchio, e quindi per noi non ci sono. Cioè c'è solo il racconto che abbiamo nelle orecchie. Allora, uno dei passaggi fondamentali per la lezione è imparare a leggere il brano per così com'è, no? Provare a lasciar parlare il testo com'è, senza metterci troppo dentro il nostro racconto. Qui il genere, dicevamo, è mitico, cioè il problema, siamo dentro ai primi 11 capitoli di Genesi, i primi 11 capitoli di Genesi rispondono praticamente alla domanda: perché tutto ciò che c'è, c'è, e perché c'è nel modo in cui c'è. Perché il mondo esiste, noi esistiamo, perché moriamo, perché c'è la malattia, perché c'è la fatica, perché c'è il male, per quelle che noi oggi chiamiamo le grandi domande di senso. E il popolo di Israele, che aveva vissuto l'esperienza dell'Esodo e aveva incontrato il proprio Dio nell'esperienza dell'Esodo, si era fatto la domanda, dopo questa esperienza dell'Esodo, sul perché. Qui vorrei fare un asterisco e così fare una piccola prima sottolineatura, no? Normalmente a noi succede il contrario, no, normalmente noi tentiamo di fare il contrario. Usiamo le domande di senso come ingresso. Ripeto. Allora, il popolo di Israele fa l'esperienza dell'Esodo e dopo che ha fatto l'esperienza dell'Esodo si fa le grandi domande e dunque scrive per esempio questi racconti di creazione, no? Noi oggi molto spesso nella nostra vita parrocchiale cerchiamo di fare il procedimento opposto, e cioè vogliamo proporci alle persone, ai lontani, tutte quelle cose lì, attraverso le domande di senso, no? Qual è il senso alla tua vita, perché vivi? E poi dopo, casomai, le condurremo a un incontro con il Signore. Allora, nel mio asterisco dice solo, chiediamoci se ha un senso che noi funzioniamo al contrario della Bibbia. Cioè, per il popolo di Israele c'è prima un'esperienza personale di incontro con Dio e di liberazione della propria vita. Noi in termini tecnici e religiosi diremmo c'è un'esperienza di salvezza. A partire da questa esperienza fatta ci sono delle domande, tra cui per esempio quella sul male. Perché funziona come negli amori, cioè uno prima si incontra e poi si chiede che senso ha campare con quello lì. Non è che uno teoricamente, come a 14 anni, dice qual è il mio amore ideale. Allora fa tutta una descrizione e poi si guarda in giro e non c'è nessuno, non esiste. Allora noi funzioniamo nel discorso di fede e soprattutto nella proposta agli altri di fede in genere come degli adolescenti. Dipingiamo il senso della vita generale, poi diciamo adesso gli spieghiamo a tutti il senso della vita generale, dopodiché quelli allora diranno ah, Gesù è il senso della vita. C'è un piccolo problema, funziona esattamente come a 15 anni, l'amore ideale non c'è. Se io mi metto a spiegare il senso della vita in generale, nessuno mi crede, perché non è vero quello che sto dicendo. Sto raccontando una roba teorica, cioè della serie, io amerò solo uno, bello, ricco, giovane, gentile, colto e poi ancora qualcos'altro, di ottimo carattere, stupendo. E infatti uno così lo trovi. E allora noi ci spieghiamo alla gente, il senso della vita è un equilibrio stupendo nel rapporto con gli altri, fiducia, speranza, serenità, capacità di governare le cose. Se stai dentro tutte queste cose puoi anche avvicinarti a Gesù Cristo. Dice, va bene, tanti saluti, ok, lasciamo perdere. Riesco a spiegarmi? Allora già secondo me una cosa interessante è capire che questo genere mitico, cioè la questione sulle grandi domande, viene dopo l'esperienza dell'Esodo e non prima. Cioè il problema è che uno su un problema concreto, come avevano gli ebrei in Egitto, quello della schiavitù, sperimenta, fa un'esperienza di salvezza, è preso da quello lì, è proprio preso. Quando è preso forse poi si chiede anche, ma sto qua ci avrà un buon carattere? Ma questa situazione è proprio quello che voglio? Ma poi se mi tocca di cambiare città per andare dietro a questo qua? Ma poi, allora uno ricomincia a sistemare tutti i pezzi, alcuni li sistema, altri non li sistema, a volte qualcosa si incrina. Riesco a spiegarmi o no? Sì, ok. Allora, questo genere mitico, un genere sulle grandi domande, dunque, per esempio nel caso concreto questo testo qua di Caino Abele qui non c'entra niente, è un testo che appartiene a un'altra tradizione letteraria che è stato spostato e appiccicato lì per fare un passaggio tra il racconto del peccato originale e quello che viene dopo, la discendenza di Caino, cioè, spiegazione tecnica a fumetti, prima c'era il racconto di più o meno della creazione, Adamo ed Eva e il peccato originale. E poi c'erano tutte le discendenze dei popoli, che era un modo degli antichi tipico con cui gli antichi facevano, ricostruivano la storia, dicendo, vabbè, oggi ci sono Tizio, Caio, Sempronio, il padre di Tizio era tale, e il nonno di Tizio era tale, il bisnonno era tale, e Sempronio aveva come padre tale, come nonno tale, facciamo tutte le discendenze e questa sarebbe la storia. Cioè si partiva per genealogie. Allora si fa la genealogia di un popolo che è quello dei Keniti, si arriva fino a questo eroe iniziale che sarebbe Caino. Sti Keniti erano dei rompiscatole paurosi, un popolo aggressivo, eccetera, eccetera. Dunque Caino di sicuro era cattivo. Questo è praticamente il procedimento con cui questo testo viene. Per cui il testo viene preso e piazzato per fare di collegamento tra il racconto generale sull'origine dell'umanità e poi tutte le storie singole e concrete. Tutte le storie di ogni popolo e le genealogie di ciascuno. Asterisco, altra annotazione interessante su questo. Quando si passa dal generale al concreto, in mezzo c'è un conflitto. C'è un racconto di una cattiveria. Tutte le volte che noi... Cioè, è come quando uno dice, sei per la pace? Sì. Voglio vedere chi è che si alza e dice, no, io non sono in assoluto per la pace. Tutti siamo per la pace. Tema generale, siamo per la pace? Sì. Come si fa a fare la pace in Medio Oriente? 700 pareri. Perché se tu passi dal tema generale, Adamo ed Eva, al concreto, come si fa a fare quella cosa lì, qui, in questa situazione, in questa storia, in questo momento, in mezzo c'è una divisione. E talmente l'avevano capito bene il popolo ebraico che ha scritto questi testi, che in mezzo ha messo il racconto di Babele. Cioè questa umanità che secondo il racconto era una sola, tutta bella organizzata, c'è una vicenda per cui comincia a parlare lingue diverse e così via. Il passaggio dall'astratto al concreto implica le differenze. Questa roba qui è un'altra di quelle che noi in genere non teniamo in conto. La sappiamo, ma non la teniamo in conto. Per cui facciamo una riunione, parliamo di un tema, siamo tutti d'accordo e dopo ci siamo stupiti che ognuno nella sua vita si comporta in un modo diverso. E diciamo, ma come fa quello lì a pensare di essere coerente? Ma come fa quello lì che ha detto quelle robe, no? Che ha detto il credo con me a messa a comportarsi così? Perché ci dimentichiamo sempre che dal generale al particolare in mezzo ci sono le differenze. Allora, questo racconto viene messo qui e dunque il racconto non fila, no? Tutte le domande che abbiamo avuto sempre tutti, no? Adamo ed Eva c'hanno Caino e Abele, Caino ammazza Abele, Caino resta da solo. Come fa a aver paura che qualcuno lo uccida? Come sarebbe? Tutti avranno il permesso di uccidere, tutti chi? No. Cioè ci sono tutte queste incongruenze, perché questo testo era scritto in un racconto di genealogie di popoli e viene spostato all'inizio, quindi non torna più il ragionamento, no? Ma questa cosa dello spostamento ci fa ci dà un'indicazione molto importante. Il genere mitico in genere indica qualcosa di generale, la descrizione di una dinamica che funziona così per tutti. Quando si dice poi è nata una mitologia, quello che si vuole dire è che era un'esperienza talmente comune che si poteva farla diventare una favola raccontabile ovunque. È come quando si dice una cena a lume di candela con i violini, molto romantica, questo è un luogo comune. Certo, è un luogo comune perché è comune, cioè nel senso che tutti quelli che vanno a cena, nel 90% dei casi ci sono le candele, la musichetta e la situazione romantica, è una cosa romantica. Riesco a spiegarmi. Noi abbiamo sempre l'idea che un luogo comune vuol dire una boiata, sostanzialmente. Invece un luogo comune vuol dire che è molto diffuso, è molto sperimentato. Allora i miti sono dei luoghi comuni. Ma rispetto alla riflessione sul nostro tema è già abbastanza interessante che questo racconto mitologico e l'aggressività tra due che sono fratelli è un luogo comune. E pensate ad esempio a come noi usiamo questa parola fratelli. Siamo fratelli, no? Che sarebbe, dunque dobbiamo volerci bene. Nella scrittura i fratelli, da Caino e Abele in poi, si menano sempre. E chiunque ha fratelli o sorelle sa che è un legame fortissimo, inevitabile, ma molto più complicato. È molto più difficile andare d'accordo con i fratelli e le sorelle che con gli amici. Perché il rapporto tra fratelli e sorelle è sempre un rapporto, come dire, visibilmente conflittuale, ma poi ci torniamo su questo. Ma Questo solo per dire, è un luogo comune, cioè è, fa parte dell'esperienza, descrive la dinamica in cui tutti noi siamo, che all'inizio un tema, una dinamica generale è questa dell'aggressività e del conflitto. E già questo secondo me dovrebbe farci un po' riflettere. Noi abbiamo tutti un sogno, cioè a noi ci piacerebbe moltissimo che la Bibbia cominciasse con Genesi 1 e finisse alla fine del capitolo 2. Se c'erano solo quei primi due capitoli, il paradiso terrestre, Dio che passeggia nella brezza della sera, l'uomo che dà il nome alle piante e agli animali, a noi ci andava benissimo. Già al capitolo 3, che c'è il racconto del peccato originale, la cosa ci si incasina. Poi al capitolo 4, Caino e Abele, e vai, e l'incasinamento definitivo. E tutti ci abbiamo il sogno che di per sé la roba migliore sarebbe che uno, vabbè, se proprio non è potuto rimanere in Eden, nel giardino, almeno ci potesse tornare. Dunque, il sogno ideale è che andiamo tutti d'accordo, che siamo tutti carini, che non ci sono problemi, che tutto va liscio, no? Di per sé il racconto biblico, cioè all'inizio questo desiderio di Dio di unità e di armonia, subito, già al capitolo 3, questa roba si spezza, c'è una descrizione di una storia e alla fine ciò che discende dal cielo alla fine di Apocalisse non è Eden, ma è Gerusalemme, una città, non è un giardino, ma una città. Ciò che ci viene restituita è una città armoniosa, che non è il giardino semplice, tutti che stanno bene, i leoni, gli agnelli, i serpenti, tutti tranquilli, nessuno che lavora, no? È una città, cioè un luogo attraversato dalla nostra vita, dal lavoro, dalla fatica, dalla costruzione, da quello che noi oggi chiameremo la cultura, no? Cioè il sogno della Bibbia non è che tutti stanno buoni, il sogno della Bibbia è che tutti vivono, e dunque alla fine c'è una città che scende dal cielo. Quindi già prendere atto che questa esperienza di conflitto non è necessariamente subito da pensare vabbè adesso basta, state tutti buoni, torniamo nel giardino, ma che è un pezzo della vita possibile, che certo non è il meglio, che ci sono altri pezzi di vita, ma che comunque è un pezzo della vita che ci accade, no? E dunque che in qualche modo bisogna starci dentro, abitarla, decidere qualcosa, no? Ok. Allora, andando un po' più vicino al testo, anche perché il tempo passa. Adamo si unì a Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo dal Signore. Non so voi, a me ha fatto molto effetto, ed è un mese e mezzo che mi chiedo perché, ma non ho ancora una buona risposta, l'uso di questo verbo. Sono anche andata a vederlo nei vari testi originali, ma questo verbo acquistare, no? Allora, qui viene usato questo verbo perché in ebraico Caino e acquistare hanno più o meno la stessa radice, suonano più o meno tutti uguali. Non è un'etimologia corretta, cioè Caino non vuol dire acquistato, però suonano più o meno allo stesso modo, no? E quindi forse l'autore semplicemente ha usato il verbo che suonava uguale a Caino, no? Come spesso si fa nei testi antichi, in cui le storie dei nomi propri vengono fatte con delle etimologie un po' a orecchio, col suono, no? Ma mi colpisce però lo stesso che Eva usi questo termine, no? Ho acquistato un uomo dal Signore, no? Come se ci fosse una compravendita tra questi due, tra Adamo e Eva e Dio, no? Come se ci fosse ogni nascita, ogni vita fosse qualcosa da pagare. E già questa domanda mi ha un po' disturbato, cioè mi ha un po' creato un problema, no? Ho cominciato a pensare, no? Ma funziona così? Le vite sono da pagare? Noi siamo così abituati a pensare che la nostra vita è un diritto, no? E che anzi, il problema è se qualcosa va storto, in cui io dico perché, no? E qui l'impostazione è esattamente rovesciata, no? Eva dice ho acquistato un uomo dal Signore, no? Come se la vita fosse un bene che ci è dato dietro pagamento. E mi chiedevo, per esempio, che cosa pago io? Già questo mi pare che crea un orizzonte abbastanza interessante. Poi partorì ancora suo fratello Abele. È carino perché di per sé nel racconto il privilegio è dato a Caino. Su Caino è raccontata un'esclamazione di gioia, su Abele non è detto niente. No, se c'è un privilegiato qua è Caino, primogenito, di cui la madre dice con gioia ho acquistato un uomo dal Signore. Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora, Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. E qui è già il primo elemento di questa dinamica, no, del conflitto. Uno è pastore e l'altro agricoltore, cioè fin dall'inizio sono diversi. Uno fa una cosa, uno fa un'altra. Nel mondo antico pastore e agricoltore erano proprio le due categorie del mondo, no? Non so quali esempi fare per non farmi, come dire, per non entrare in strane polemiche, ma è come oggi dire un abitante del nord del mondo e del sud del mondo, no? Cioè per noi è una categorizzazione molto chiara e radicale, no? Che uno sia nato in Germania, in Italia, negli Stati Uniti, in Canada, oppure uno sia nato in Ghana o in Togo o in Mali, fa una differenza, no? Fa una differenza prima che lui abbia cominciato a fare guè, no? E questo noi lo sappiamo, per noi è istintivo, no? E se ne potrebbero fare altre. Nel mondo antico pastore e agricoltore era una differenza di questo genere qua, una differenza prima che ciascuno abbia potuto cominciare a averne una responsabilità, no? Non è una differenza di scelte, è proprio una differenza a monte di tutto, no? E allora la prima cosa che ci viene detto in questo racconto mitico, dunque un racconto che descrive la dinamica delle nostre vite, è che alla base delle nostre vite ci sono le differenze e che le differenze sono e cominciano lì dove noi cominciamo, cioè le differenze non sono delle differenze morali, di scelte, di decisione, ma sono l'essere nostro stesso, noi siamo perché siamo differenti, no? E qui credo si potrebbe, forse si dovrebbe fare un lungo discorso che spero che verrà fuori nel corso di questo percorso comune, no? La Bibbia è attraversata, però per intanto ne dico il titolo, no? La Bibbia è attraversata da una da questa doppia tensione che è molto tipica della nostra vita, no? C'è un grande comando, il comando è essere se stessi, no? Il grande comando è che ciascuno deve avere un nome proprio, no? Pensate, se potrebbero dire 10.000, ma pensate, Dio rivela il nome a Mosè, nell'Antico Testamento c'è sempre questa questione del nome che viene assegnato, eccetera. Gesù risorto chiama Maria di Magdala per nome, Maria, no? Cioè c'è sempre un grande comando a essere sé, alla necessità di essere sé, di avere un nome proprio, di essere un individuo, una persona. La grande fatica di ciascuno di noi è diventare se stesso. Contemporaneamente, e quindi questo è considerato una benedizione, no? Dio dice sempre bene del tentativo di ciascuno di essere sé. Dall'altra parte questa grande benedizione è anche la nostra enorme, continua e costante fatica, no? Perché tutte le volte che uno è sé è diverso da un altro, non è più contiguo a quell'altro, non è più attaccato, no? Si distingue, e per distinguersi bisogna staccarsi. Allora questa grandissima benedizione che è essere sé sembra sempre che si debba fare a scapito di qualcun altro, no? O di noi stessi e degli altri. Abbiamo, credo, tutti l'esperienza di questa cosa qua, no? Di dire dell'alternativa tra l'essere sé e il fatto che questo mi distingue, mi crea uno spazio. E fin dall'inizio è così, no? La differenza è la grande questione. Guardate, io lo dico in termini con cui parliamo noi oggi, no? Si potrebbe dire in termini molto più religiosi, ma rischiamo di non vederlo così chiaramente, no? Ma il grande problema già nel peccato originale, no? La promessa falsa del serpente è: sarete come Dio. La cosa che Adamo ed Eva non sopportano è di non essere come Dio, di non essere uguali. Non vogliono essere diversi da Dio. Da lì in poi continua sempre così. Ogni differenza, no? Allora oggi è molto di moda fare un po' di retorica sulla differenza, ricchezza, tutte quelle robe lì. Che è vero, eh? ma lo si dice come se fosse una cosa facile, no? Cioè come se basta volersi un po' bene, avere un po' di buona volontà e considerare l'altro un po' folcloristico, no? Che interessante, la pensi così, ma guarda che roba curiosa, no? Poi in realtà la differenza è facile solo quando è molto distante, no? Quando poi siamo molto vicini e meno folcloristici, no? Quelli con cui condividiamo casa tutti i giorni, le loro differenze ci fanno andare di testa, no? Perché non li troviamo folcloristici, li troviamo noiosi, no? O fastidiosi, o no? Allora, il problema è che la differenza guardata da lontano in modo folcloristico, cioè che non mi riguarda, no? Che riguarda comunque una cultura altra, un luogo altro, dei ritmi altri, è molto poetica. Ma la differenza come struttura portante della mia vita, no? Quindi la differenza come realtà concreta, vissuta, quotidiana, qualcosa che mi impiccia anche a me, no? Quella lì è un po' meno poetica, un po' più complicata, no? Ed è in qualche modo ha questa doppia faccia, la grande benedizione e la grande maledizione, no? La grande bellezza, il comando di Dio su tutti gli esseri umani sulla storia, ma contemporaneamente anche la nostra grandissima fatica, no? E qui è così alla terza riga, no? Alla terza riga di questo racconto, uno era pastore e l'altro era agricoltore. E pare che cominci tutto da lì. Credo che qui si potrebbe ancora a lungo continuare, ma penso che basta come primo titolo. Dopo un certo tempo Caino offrì i frutti del suo in sacrificio al Signore, e anche Abele offrì i primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Guardate, qui non si dice che Caino offrì frutti marci, si dice che Caino offrì frutti e anche Abele offrì i primogeniti. Pare che l'offerta sia uguale, però si dice una cosa interessante qui, e poco dopo nello stesso capitolo si cita un culto, un'azione di culto, un'azione liturgica, no? Un'offerta molto precedente in qualche modo al racconto dell'istituzione del culto in Esodo, no? Cioè si riconosce fin da subito che in questa differenza non è fra due ma c'è un terzo, perché poi il casino sulla differenza sbotta nei rapporti di questa offerta a un terzo, no? Cioè noi abbiamo sempre l'idea che la differenza sia io e un altro, no? Io un gruppo di altri, il mio gruppo è un gruppo di altri, cioè è sempre un discorso a due, no? Invece la differenza funziona sempre a tre, non a due, no? Io, un altro e il terzo che vuole più bene a me che a lui, io, un altro e il terzo che dà ragione a lui e torto a me. Se no non succede niente, non so se riesco a spiegarmi. Solo che in genere questo terzo, nei nostri ragionamenti sul conflitto, noi non lo contiamo mai. Il terzo può essere anche una cosa, no? Io un altro è una cosa da possedere, io un altro è un obiettivo da raggiungere. Il problema è che per noi i conflitti si scatenano a due, no? Il terzo sparisce dalla scena dopo che è cominciato il casino. E questo è uno dei problemi per cui in genere dai conflitti non riusciamo a uscire. Perché una cosa che nasce a tre, se noi la esaminiamo a due, non si risolve. E qui il terzo è il Signore, no? E questo segno del culto è il segno che questo terzo è chiamato in causa subito, no? Faccio un esempio un po' azzardato, ma spero che ci aiuti a capire, no? Questo è uno dei motivi per cui il Dio cristiano è così... oltre che, come dire, interessante, è anche un impianto molto sano di mente, no? Non è uno, non è un Dio uno e basta, ma non è nemmeno un Dio due, il Dio buono e il Dio cattivo, è un Dio tre, è uno e tre, rispetta esattamente la dinamica, o meglio, la nostra vita rispetta esattamente la dinamica trinitaria, chiaramente, però per noi è molto... chiaro, no? È un Dio in cui c'è un dialogo tra il padre e il figlio e poi c'è un terzo che è lo spirito, no? Perché la realtà vera non è mai fatta a due, è sempre a tre. Cioè, perché non c'è mai niente che funzioni soltanto a botta e risposta, no? Perché ci deve essere sempre un punto distante, un punto di arretramento tra i due soggetti forti, che ci consente di fare circolare una vita, no? Purtroppo, faccio spero di non essere troppo teorica, vorrei fare degli esempi più concreti, ma non mi vengono, ma spero che sia chiara, no, questa cosa. Noi tendiamo sempre a vedere la realtà in due, no? Buono, cattivo, bello, brutto, tutte le nostre parole, i nostri concetti, le nostre idee sono sempre a coppie, no? Una cosa è il suo contrario, e in questo modo qua inevitabilmente vai sempre a scontro, no? Perché se io ho ragione tu hai torto, se tu hai ragione io ho torto, se il problema è solo ragione torto, eh? Tutta la vita la facciamo sempre funzionare su due, no? E alla fine ci incasiniamo sempre che se uno vince l'altro perde. La differenza diventa a due, no? Ma il problema è che la Trinità ci insegna, questa è una grande parola di salvezza, che le cose non funzionano a due ma a tre, no? Che c'è sempre da scoprire tra un buono e un cattivo, qual è il terzo elemento, no? Qual è l'altro punto che fa sì che, per esempio, io riesco a capire che anche il cattivo c'ha un pezzo di buono e che forse anche il buono c'ha un pezzo di cattivo. Ma per fare questo non si può fare solo con lo sforzo, bisogna avere un punto di riferimento, no? Un terzo in qualche modo. E qui è chiaro, no? I due sono diversi e la cosa che fanno è che si riferiscono tutti e due a un terzo, no? Per questo, ad esempio, la sapienza semplice cristiana ha sempre detto che bisogna pregare, no? Non è un dovere etico, perché se non preghi chissà cosa succede, che ti cade un fulmine sulla testa per punizione, no? Ma perché pregare è un antico esercizio per riferirsi ad altro, no? C'è la realtà, c'è la mia vita, ci sono le cose che accadono, ci sono io, quello che io sento dentro rispetto a queste cose, e dunque io ho un referente terzo, no? Che è questo interlocutore, questo Dio che sta sopra la mia vita e sopra di me, no? E così la distanza tra me e la mia vita diventa feconda, no? La mia vita, laddove non è come io la vorrei, diventa comunque una benedizione. Riesco a spiegarmi in modo più concreto, no? Per questo, ad esempio, ci viene detto dalla sapienza della Chiesa che dovremmo andare a messa una volta alla settimana. Non è una strana legge punitiva, no? Ma è ricordarci che almeno una volta alla settimana, se uno non fa mente locale per un'ora alla settimana, mica tanto di più, ma almeno quello, uno non fa mente locale che c'è un terzo, che c'è una parola di Dio e c'è la mia vita che io posso lasciare fuori un attimo, dunque posso, il mondo continua anche se io per un'ora mi distraggo, le cose vanno avanti anche se io per un'ora sto fuori gioco, no? Che è uno dei motivi che ci ruga tantissimo, come sarebbe che il mondo va avanti se io mi fermo? Invece il mondo va avanti, io sono qua e c'è un terzo, no? E io posso dunque guardare la mia vita da un altro luogo, no? E trovare una misura, no? E vederla come una benedizione. Spero di essermi spiegato, ma torneremo su questa cosa, perché ovviamente nel tema che ci interessa tutto quest'anno, cioè quello del conflitto, questa questione è piuttosto importante. Allora i due fanno un'offerta e si dice: il Signore gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino la sua offerta. E la nostra domanda è: perché? Però siccome nella Bibbia c'è tutto quello che ci serve, se non c'è scritto vuol dire che non è importante. Perché nella Bibbia ciò che serve alla nostra salvezza c'è. Dunque, se non c'è, il sapere il perché non serve alla nostra salvezza. Ma invece la questione è: perché noi ci domandiamo perché? Cioè la domanda è su di noi, non sulla Bibbia, no? È il solito metodo. Non c'è un motivo, no? Non c'è un motivo per cui la differenza nella vita mostra delle diversità. Non c'è un motivo per cui faccio delle cose con tanta buona volontà e non vanno bene. O meglio, se non lo capisco, faccio tutti gli esami del caso, vedo come ho fatto le robe, non trovo nessun errore, non c'è un motivo. Se la mia intelligenza mi fa trovare 7 errori, la volta dopo provo a non fare quegli errori lì. Ma detto questo, anche se io faccio tutto bene, tutto giusto, non c'è un motivo per cui la vita gradisce la mia offerta o la vita non gradisce la mia offerta. Perché la vita è piena di differenze. Perché delle cose vanno bene e delle cose vanno male. Perché c'è chi è più fortunato e chi meno fortunato e così via. Perché la vita non è un diritto, perché l'abbiamo acquistata, dunque la paghiamo. E questo qui è detto con questa semplicità assolutamente banale, ma che a noi ci tormenta. I due si riferiscono a un terzo, questo terzo un po' gradisce, un po' non gradisce. cioè le cose un po' vanno per il loro verso e un po' non vanno. Ricordate quello che abbiamo detto tante volte, i padri dicono che in un brano della scrittura noi siamo tutti i personaggi, non uno solo. C'è una parte Caino in noi, c'è una parte Abele ovviamente. Dunque c'è una parte che è comunque gradita e una parte che non è gradita. Noi ragioniamo sempre che siccome ci mettiamo dalla parte di Caino in questo racconto e lui è stato fregato, ci gira le scatole, ma non è mai così. Noi siamo sempre Caino e Abele e nella nostra vita noi abbiamo sempre grandi dolori, grandi fatiche e grandi gioie o piccole gioie, e non c'è, se ci pensiamo onestamente, un solo minuto della nostra vita in cui non ci sia almeno un milionesimo anche dell'altro pezzo. C'è sempre un gradimento e un non gradimento. A volte uno dei due è talmente grosso e l'altro è talmente piccolo, come dire, che non c'è paragone, no? Ma la nostra vita ha una sua dinamica. E dunque non c'è un perché il Signore. Poi capisco che quando ce l'hanno raccontato da bambini ci hanno detto che Caino aveva offerto frutti marci per non far fare brutta figura al Signore. Ma questo sistema di non voler far fare brutta figura al Signore ci hanno spostato la testa rispetto alla dinamica della vita. Riesco a spiegarmi, perché ci hanno buttato in un mondo moralistico, no? Dove il problema era che se offrivi frutti buoni saresti sempre stato gradito. No, la prima volta che noi abbiamo fatto del nostro meglio e la vita ci ha girato al contrario, noi abbiamo pensato, ci hanno raccontato delle balle. È chiaro il disegno? Il problema è che la vita non è un compito in classe, dunque non basta fare tutto giusto per prendere 10, funziona secondo una sua legge, che è una legge misteriosa. Primo, e secondo, funziona che noi non siamo mai o solo Caino o solo Abele, noi siamo Caino e Abele, un po' pastori e un po' agricoltori, un po' incavolati e un po' ingenui. Peraltro, ammesso che fosse vera la prima spiegazione, guardate che il finale è che Abele ci lascia le penne, dunque se noi facciamo tutto bene, Dio gradisce la nostra offerta, alla fine ci segano, cioè non c'è modo di uscire da questa logica qua. Non c'è modo di... Ma la Bibbia è costruita bene, è ben pensata. Non c'è modo di uscire da questa cosa, no? Cioè non c'è un modo per pigliare sempre 10 nella vita. Perché la vita non è un compito in classe. E dunque, non c'è un motivo, perché non è questa la questione. La questione è esattamente nei versetti successivi. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Allora, spiegatemi un problema, rimanendo seriamente al testo. Il Signore gradisce uno e non gradisce l'altro, ma non succede niente. Non è che punisce Caino, gli fa seccare tutta la verdura che stava coltivando. No, non succede niente. Si dice semplicemente che il Signore gradisce una cosa e non gradisce l'altra, punto. Caino ne fu profondamente irritato. Non essere il primo della classe ci secca. Anche se questo non significa niente, anche se non ha una conseguenza. E qui, in questo ne fu irritato e abbattuto, c'è l'origine di tutto quello che poi succede. Cioè, il vero peso negativo della differenza nasce nelle nostre teste, nasce nel nostro essere irritati e abbattuti dal fatto che la differenza esiste, nasce nel nostro percepire come un furto, come un'ingiustizia, come che non mi hanno dato 10, di quello che semplicemente è così. È così e da volte anche diverso da così. La nostra parte Caino si irrita e si offende. Io credo molto banalmente che uno dei grandi, così per la percezione che ne ho, dei grandi peccati di questo secolo sia la permalosità. Bisognerebbe scrivere un trattato su questo peccato del Novecento e del 2000, cioè mi pare un peccato molto moderno. Noi siamo terribilmente permalosi perché abbiamo un'alta coscienza dei diritti e dunque noi siamo soggetti e abbiamo diritto a tutta una serie di cose, no? E quando la vita compie il grave delitto di lesa maestà, cioè ci tratta in un modo non riconoscendo il nostro diritto a, noi siamo irritati e molto abbattuti. Poi ci sono due versetti che sono molto curiosi dal punto di vista letterario e storico. Questi due versetti è un testo molto corrotto che la tradizione, i traduttori hanno un po' aggiustato variamente perché ci sono un sacco di problemi letterari, ma per noi è parola di Dio il testo così com'è, dunque è un testo strano. Dice: il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché abbattuto il tuo volto? Se agisci bene non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo. Credo che di tutto il racconto di Caino Abele, che tutti sappiamo a memoria, nessuno avesse memorizzato questo ragionamento del Signore, cioè non sapessimo proprio che c'era, no? Mentre invece questo ragionamento del Signore è decisivo in questo racconto, no? Quello che il Signore dice è, primo, passa attraverso quello che dicevamo, no? L'essere sé, cioè domanda a Caino che cosa sta accadendo al suo volto. Il volto, non si può vedere il volto di Dio, eccetera. Nell'Antico Testamento è proprio l'immagine dell'identità della persona. Noi oggi in termini moderni diremmo l'identità, no? E il Signore dice a Caino che perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto. Cioè, che cosa è successo alla tua identità, tradotto in linguaggio del 1900? E poi c'è uno di questi artifici letterari che per me sono veramente sempre troppo divertenti, molto molto comuni nell'Antico Testamento, che sono questo artificio che normalmente viene chiamato falso parallelismo. Cioè, c'è una frase che dice: se A allora B, e noi ci aspetteremo che la seconda parte dicesse: se B allora A, cioè che fosse parallelo il ragionamento, no? Se fai bene sarai benedetto, secondo noi la seconda metà dovrebbe essere: se fai male sarai maledetto, no? Solo che nella Bibbia i parallelismi sono sempre falsi, non funzionano mai così. Cioè tu hai una prima metà per cui ti aspetti la seconda metà e spesso la senti, anche se non c'è, e non c'è. Allora lui dice: se agisci bene non dovrai forse tenere alto il tuo volto? E dunque noi diremmo: se agisci male lo dovresti tenere basso, dunque lo stai tenendo male basso perché hai agito male, e noi chiuderemmo il cerchio, no? Invece dominano. Se agisci male è come se tu inviti un altro interlocutore alla tua porta, ed è il peccato questo interlocutore, e sta lì, tende verso di te, ma tu puoi dominarlo, tu dominalo. È come se faccio una traduzione un po' libera, insomma, ma per spiegarmi, è come se ci venisse detto che se agiamo male il problema non è ancora che abbiamo agito male, no? Ma che questo chiama alla nostra porta il male, e che questo male tenta di entrare attraverso il male che noi facciamo, ma non c'è nessuna meccanicità, non c'è nessuna conseguenza necessaria, noi possiamo dominarlo ancora. È incredibile, c'è una prima scelta tra agire bene e agire male, poi c'è una seconda scelta. Se hai toppato la prima c'hai la possibilità di riserva, se hai scelto male puoi comunque ancora dominare il peccato, no? Come a dirci che nella nostra vita non c'è mai niente di automatico, no? E che, come dire, non basta essere un po' confusi, un po' non troppo liberi, non troppo padroni di se stesso, passare dei brutti momenti per ritrovarsi infilati in un giro in cui alla fine non se ne riesce più a uscire, no? Possiamo anche agire male, il problema è che ci facciamo col male con cui abbiamo agito, no? Il problema resta sempre che noi facciamo di noi stessi, della nostra vita, no? E questo non solo quando noi agiamo bene, ma anche quando siamo confusi, spersi, abbiamo sbagliato strada o mille altre questioni di questo genere. Notate tra l'altro che la teologia della comunione dei santi ci dice che non c'è meccanicità nel male, ma c'è meccanicità nel bene. Non esiste la teologia della comunione dei dannati, eh? C'è solo quella della comunione dei santi, che ce l'hanno spiegato al catechismo, no? Il bene ha un circuito misterioso. Anche questo è un falso parallelismo, il male non ha circuito misterioso, perché il male non è meccanico. Il bene può accadere anche senza di noi. Il male non può accadere senza di noi, è più difficile fare il male che fare il bene, perché per fare il male bisogna essere piena avvertenza, deliberato consenso, materia grave, cioè bisogna avere una lucidità su di sé che è data ben poche volte nella vita. Il bene può essere un'abitudine, un automatismo, e il bene si moltiplica per la forza della grazia. Quindi uno può essere distratto, non averci messo tanto entusiasmo, eccetera. La cascata di bene va avanti, il male no, senza di noi non si fa, senza una nostra decisione a ogni passaggio. Eppure noi mettiamo tante di quelle energie a preoccuparci del male, così poche a innescare degli automatismi di bene, no? E poi prosegue sempre in modo abbastanza misterioso. Caino disse al fratello Abele: andiamo in campagna. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. E anche qui è buffo, perché ancora una volta non c'è nessun motivo, no? Cioè lui sta girato per i cavoli suoi, si monta tutto da solo, ma fa proprio questa cosa per cui c'è questo crescendo di arrabbiatura e non succedeva niente, no? Abele non gli dà un motivo, non lo piglia in giro. È divertentissimo perché tutti i midrash ebraici di questo racconto si inventano delle storie pazzesche su cosa è successo in campagna tra Caino e Abele, no? Perché persino per l'immagine del cattivo come è Caino è troppo sta roba qua, cioè così a freddo, senza motivo, senza una provocazione, pa, secco di brutto, no? E mi pare che qui c'è appunto che questa cosa è più importante dal punto di vista dell'uccisione di Abele che non del... cioè dice di Abele, non di Caino. Mentre noi abbiamo gli occhi puntati su Caino, no? Ma quello che ci dice, quello che dicevo prima, i giusti muoiono, i giusti pagano. Non si prende 10, si finisce in croce. Se uno ha fatto bene tutti i compiti, come Gesù, finisce in croce. E non a caso Abele il giusto è figura di Gesù. L'interessante di questo brano non è in Caino. Tra l'altro, come funziona la cattiveria lo sappiamo. Il problema è che non sappiamo come funziona la salvezza, non come funziona la cattiveria. Qui il fuoco di questo brano è Abele, non Caino, in questo passaggio qua. È attenzione, no? Quando la vita gradisce la tua offerta, tu diventi un olocausto. Esattamente come è successo a Gesù. E poi vabbè, c'è quest'altra cosa super super conosciuta invece, no? Il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Ed egli rispose: non lo so, sono forse io il guardiano di mio fratello? Questo versetto è stracitato a, come dire, a logica o a non logica, a buon senso o a cattivo senso, insomma viene continuamente detto. A me pare, io ho sentito recentemente un commento su questo testo e ho sentito una cosa che mi ha molto colpito, a cui non avevo mai pensato, no? Questo, tra l'altro era un rabbi ebreo che commentava questa cosa, diceva più o meno, si parte dalla differenza e si arriva all'indifferenza. L'inizio è la differenza tra Caino e Abele, no? E la chiusura del percorso è l'indifferenza, sono forse io il guardiano di mio fratello, no? E lui diceva: l'indifferenza è uno dei tanti modi che abbiamo elaborato per sopportare la differenza. Quando siamo troppo vigliacchi persino per uccidere, ce ne freghiamo, no? E trovo che è interessante comunque questa cosa, no? E indifferenza è indifferenza. Poi c'è questa incredibile maledizione, qui come nel racconto del peccato originale, quello che viene maledetto è il suolo, è la terra che soffre maledizione. E E la maledizione, anche dopo il peccato originale, viene maledetta la terra che Adamo dovrà lavorare con fatica, no? Mi sembra che questo tema dica che ogni conflitto, per quanto piccolo e privato, ha un valore pubblico, per dirla in termini moderni. C'è sempre un mondo che viene maledetto a causa nostra. Uno dei temi che ripeto, come dire, con maggior frequenza è che la Bibbia non conosce distinzione pubblico-privato, no? Ma solo personale o impersonale. Le cose sono personali e dunque non sono mai private, sono sempre pubbliche. Il legame fortissimo dell'Antico Testamento tra la promessa e la terra è questo segno per noi, no? È il segno che non c'è niente mai che è privato, no? La terra è il segno di ciò che è di tutti. E Caino ha paura di essere ucciso. Colui che uccide ha paura di essere ucciso. E ripete parola per parola quello che Dio ha detto e ci aggiunge la sua paura che Dio non aveva detto. Sarai ramingo e fuggiasco sulla terra, e Caino dice: tu mi scacci da questo suolo, dovrò nascondermi, sarò ramingo e fuggiasco sulla terra, e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. Questo è il luogo dove ci mette l'abitare il conflitto in questa maniera qua. Ci aggiungiamo la paura. È un'altra cosa che accade nella nostra testa, no? Come abbiamo già detto altre volte, la paura funziona come i buchi della groviera. Uno ci mette il formaggio intorno, così hanno una consistenza. Se non c'è il formaggio intorno non esistono. La paura è più o meno la stessa cosa, no? È un buco. E noi la aggiungiamo, no? Allora, Dio descrive una situazione di conseguenze all'uccisione e Caino dice: sì, è vero, è proprio tutto così, e in più chiunque mi incontrerà potrà uccidermi. Cioè noi aggraviamo sempre la catena delle conseguenze. E allora Dio segna Caino con un segno perché sia riconosciuto e chi lo incontra non lo uccida, no? Secondo la tradizione, il segno che Dio avrebbe fatto sulla fronte di Caino sarebbe stato il tau, quel segno che nel Medioevo, che oggi per esempio usa la spiritualità francescana più o meno, che nel Medioevo era diventato il segno dei cavalieri che proteggevano i pellegrini, no? Il segno della salvezza, no? Caino sarebbe stato segnato con il segno della salvezza, che è strano per noi, no? Perché Caino è il cattivo di sta storia, doveva essere dannato, no? E invece no, no, Caino è protetto, cioè l'ultima parola di questo racconto è il segno della salvezza. L'ultima parola di questo racconto non è l'uccisione di Abele. Io penso che ci possiamo fermare. Potete anche respirare.